Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Radio Popolare, questa è Pubblica. Buongiorno e benvenuto a Nello Trocchia. Buongiorno Nello.
Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Nello Trocchia è un giornalista investigativo, ha scritto di inchieste su mafia, malaffare politico, collabora con Il Fatto, con L'Espresso ed è autore di un ultimo libro che si intitola Invincibili, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo, pubblicato da Rizzoli. Non ci occuperemo di questa mattina, a meno che non tangenzialmente non sia necessario arrivare anche ad un riferimento a quel libro, perché il titolo della puntata di questa mattina, Nello, lo dico anche a te, potrebbe essere La destra italiana e le sue relazioni pericolose. Relazioni con chi? Beh, sono relazioni di almeno due tipi quelle che possiamo vedere questa mattina. Da un lato la relazione della destra italiana con l'ideologia fascista, con il fascismo, sono diversi gli studiosi che abbiamo sentito in questi mesi per descrivere un po' i regimi di Trump e quelli di alcuni paesi europei come fascisti, penso a Federico Finkelstein e i suoi aspiranti fascisti, oppure a Chiara Bottici e al suo mito trampiano, che è un mito tutto fascista, come ci raccontava. Noi stamattina sentiremo tra poco Tommaso Montanari, storico dell'arte, pensatore antifascista che ha studiato le idee guida, il vocabolario, la morale del fascismo di oggi. Che cosa ci ha trovato? Beh, ci ha trovato una continuità nel male. Qui parafrasiamo il titolo del suo ultimo libro che porta dritto dritto al pensiero nazifascista del Novecento. E Montanari lo avremo ospite tra poco. Ma ci sono anche altri tipi di relazioni pericolose della destra italiana oggi al governo, e sono le relazioni che questa destra ha con esponenti delle mafie, e di questo appunto parleremo con Nello Trocchia. Nello, la cronaca di questi giorni probabilmente ci aiuta a rimettere insieme i pezzi per arrivare ad intravedere queste relazioni pericolose tra la mafia e la destra italiana. Occorre partire da una figura centrale in questa storia. La figura centrale è quella di Gioacchino Amico, presunto referente del clan camorristico dei Senese in Lombardia, un clan potentissimo in quel di Roma, nella capitale, che ha in Amico questo suo referente, rappresentante, diciamo così, in Lombardia. Amico, e poi tra un secondo mi taccio, è quello della foto con Meloni, del selfie con Meloni, per aver chiaro l'esempio, ed è stato detto e ridetto in questi ultimi giorni a chiunque può capitare di avere una foto sbagliata, e quindi concediamo anche alla Presidente del Consiglio il beneficio fotografico. Partiamo, dicevamo, da Gioacchino Amico e perché è centrale nel nostro racconto questa mattina Nello Trocchia.
Allora, innanzitutto io racconto le mie inchieste, svelo retroscena su politica e malaffare sul quotidiano Domani, di cui sono inviato
Domani,
ormai dal 2020, lo evidenzio perché è un giornale che mi dà la libertà di poter spaziare e raccontare senza problemi, coprendo tra l'altro l'ultima ieri, proprio per uno di questi racconti, anche le spese legali, non è banale in questo periodo, oggi è sciopero della Federazione della Stampa, e quindi ci tenevo a evidenziarlo questo dato, perché non è trascurabile, altrimenti noi questo mestiere non lo potremmo fare senza un giornale che ti sostiene anche quando vieni querelato o subisci cause civili. Chi è? Andiamo al punto. Chi è Gioacchino Amico? Allora, stiamo parlando di un referente del clan senese. Per fortuna, da qualche settimana, per le avventure societarie scomposte, gravi, dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro delle Vedove, che si è messo in società con la figlia di un prestanome del clan senese, tutti si sono accorti che esiste il clan senese. Io ne parlo praticamente dal 2013, essendo io quello che ha raccontato chi è che ha mandato Michele Senesi a Roma, uno dei clan più potenti della Campania e del paese, che si è infiltrato negli anni negli affari diciamo dei grandi appalti nazionali, che è il clan Moch, che a molti ascoltatori non dirà nulla. Io ho dedicato un documentario e ampie inchieste, mentre parliamo è in corso una requisitoria a Napoli contro il clan Moch. I capi attualmente, mentre parliamo, sono liberi per decorrenza dei termini. Li ho anche intervistato, il capo clan. I Moch negli anni 80 mandano Senesi a Roma. Senesi a Roma fa 40 anni di dominio e di egemonia criminale, si finge pazzo, attraverso questa follia entra e esce dal carcere e comanda. Tra gli uomini, tra i referenti del clan Senese, che si radica a Roma, diventa egemonico come criminalità e camorra. Piccola parentesi, scusate la lunghezza, ma è fondamentale, altrimenti non si capisce. Michele Senesi viene condannato con l'aggravante per mafia solo nel febbraio scorso. Io ero nell'aula della Cassazione quando è stato condannato, cioè 40 anni di regno e di impunità. Cade, crolla perché vi è il riconoscimento della mafia, iniziano le collaborazioni. Per questo è importante il riconoscimento della mafia. Per anni anche nei tribunali c'è stata una disattenzione evidente, nonostante lo sforzo di tanti investigatori. Tra i referenti c'è Gioacchino Amico. Che fa la mafia? Qual è il discrimine tra la mafia e il crimine comune? Che la mafia è mafia se ha rapporti e costruisce relazione con la politica, l'imprenditoria e il mondo delle professioni. E la mafia, che ha questo come nel DNA, ha interesse a entrare in contatto con chi comanda o con chi comanderà, percependo e capendo, intuendo dove si sposta il vento e provando a permeare, attraversare, infiltrare i partiti.
E questo diventa, scusami Nello se ti interrompo un attimo, e questo diventa il compito principale che Gioacchino Amico ha e deve svolgere qui in Lombardia.
Ma perché lui ovviamente si presenta in doppio petto come imprenditore. Io ho pubblicato il video una settimana fa di lui che nel 2019 in un evento Grande Nord, immaginate questa scena, questo scatto, no? Un uomo che viene dalla Sicilia, che è referente di un clan di camorra, che è egemone a Roma e anche a Milano e nel paese, che sta lì a parlare in un evento del Grande Nord, che si rifà, diciamo così, alle idee, ai proclami bossiani della prima ora. È un'immagine che racconta molto delle ipocrisie di certi slogan, e poi quando vai al dunque non trovi nulla sotto, qualcosa di pericolosissimo, cioè un imprenditore che si infiltra in quegli ambienti, che saluta l'attuale capo di delegazione di Fratelli d'Italia Fidanza chiamandolo il mio amico, era il 2019, che parla contro il reddito di cittadinanza, addirittura Gioacchino Amico parla di criminalità e dice che la criminalità è prodotta dalla fame, ma si sbaglia, quella è la criminalità comune e predatoria, non quella organizzata. Lui è il referente, è l'imprenditore, è quello che dà una mano per le campagne elettorali, è quello che entra in rapporti, è quello che si fa fare la tessera di Fratelli d'Italia dalla collaboratrice dell'attuale sottosegretaria Paola Frassinetti, storie che noi abbiamo scritto nel 2023-2024 e che oggi tornano nuovamente di attualità. Quindi lui ha la tessera di Fratelli d'Italia, si incontra a Roma con Frassinetti, attuale sottosegretaria, si incontra nel 2020 con la senatrice Carmela Bugalo, allora deputata, insomma entra in contatto con quel mondo, infiltra quel mondo. Cosa ci racconta questa storia? Questa storia ci racconta in maniera evidente, in maniera chiara, che il partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, non ha alzato nessun muro. Ma questo era successo anche per altre storie, ricordo quella in provincia di Latina con un soggetto che era diventato tesoriere di Fratelli d'Italia e che era in rapporti col clan di Silvio, di cui pure ho scritto e mi sono occupato quando ho scritto le inchieste sui Casa Monica. C'è un tema di capacità di costruire muri e anticorpi rispetto all'infiltrazione delle mafie. Fratelli d'Italia, che esprime anche la presidente della commissione antimafia, ha fatto capire chiaramente rispetto a queste condotte, rispetto a questa permeabilità, di non essere stata in grado di alzare questi muri e di, chiaro, in un certo qual modo costruire dei filtri.
Nello Trocchia, ti interrompo un momento soltanto per ricordare che poi su questo aspetto specifico, quello del fare, si usa quell'espressione che non è tanto bella, ma comunque del fare pulizia all'interno del partito, cioè di andare a mettere le mani laddove ci sono rapporti equivoci, non necessariamente che porteranno a condanne definitive in Cassazione, ma si riprende, no, quel ragionamento che faceva il giudice Paolo Borsellino, quando diceva non è sufficiente, non bisogna aspettare per forza una condanna definitiva per non avere relazioni, rapporti con qualcuno che è sospettato di essere un mafioso o di essere a sua volta in relazione con mafiosi. Ed è quello che un po' succede in questa situazione. Quello che tu ci hai raccontato finora è quello di un super boss che sta in quel di Napoli della Camorra, che si chiama Moch, che ha un emissario che sta a Roma, e questo emissario ha un prestanome, un presunto, diciamo così, prestanome nome che sta a Milano. Ora, la cosa che ti chiedo è: l'ultimo pezzo di questo racconto arriva nel definire il personaggio Gioacchino Amico come un collaboratore di giustizia, e questa collaborazione, cioè Amico si pente, diciamo così, soltanto in questi ultimi mesi, accade un paio di mesi fa, non di più. Perché il collaboratore Gioacchino Amico appunto diventa un pentito in questa vicenda? L'inchiesta, ricordiamola, è l'inchiesta milanese della Procura di Milano, che si chiama Idra, il cui relativo processo è iniziato da un mese e circa. Perché Gioacchino Amico, alla fine di tutta questa storia che ci hai raccontato, si pente? È un po' come se facesse un passo indietro. Perché succede?
Allora, ti racconto un episodio che mi riguarda. Quando è stato condannato in via definitiva Michele Senese con l'aggravante per mafia per la prima volta dopo 40 anni di impunità, Michele Senese, mentre noi parliamo, è in alta sicurezza, non è al 41 bis ancora, è a Catanzaro, dove ha fatto e ha disfatto quello che voleva, comandando ancora dal carcere. Quando faccio un reel e racconto per domani questa storia della condanna definitiva, mi scrive sotto, in palese, uno dei narcos più importanti della capitale, che è libero, per evidenziare di fatto, tra le righe di quel suo messaggio, di stare ancora con Michelino il pazzo, con Senese. Però cosa significa questo? Significa che qualcosa succede dopo una condanna definitiva con l'aggravante per mafia, cioè c'è uno smottamento nell'equilibrio criminale. Chi sta ancora ai vertici, semmai libero, evidenzia un'appartenenza, un rispetto, ma chi è stato arrestato e coinvolto in un'inchiesta sente questo cedimento che frana quel blocco di impunità, e allora semmai decide di collaborare. Gioacchino Amico è uno che ha processo nella inchiesta Idra della Procura di Milano, ma che contemporaneamente sa benissimo che il capo di quella struttura criminale, di quella consorteria criminale mafiosa, Michele Senese, è arrivato a un punto, diciamo così, di caduta. Mantiene il suo ruolo, mantiene il suo potere, ma la condanna con l'aggravante per mafia segna in un certo qual modo un destino chiaro, e allora è il momento dei cedimenti e delle collaborazioni. Quindi Gioacchino Amico, che parla anche di una conversione religiosa, ma questo attiene alla sua personalità, alla sua sfera, così inizia a collaborare e riempie verbali pieni di omissis, in cui sicuramente starà parlando anche dei rapporti con la politica, politici, quelle che abbiamo nominato prima, che non sono manco indagati, richiamando la lezione dimenticata dai partiti di Paolo Borsellino, dimenticata anche in buona parte da Fratelli d'Italia, perché Paolo Borsellino ci diceva, il giudice ucciso dalla mafia, che non bisogna aspettare le sentenze, ma manco le inchieste. E ti faccio un esempio: io posso incontrare come politico, come sindaco, come parlamentare, come deputato, un soggetto che ha avuto problemi di mafia, che è stato condannato, e semmai quell'incontro non è un reato, anzi non lo è, ma da un punto di vista dell'opportunità politica è una cosa grave, perché ovviamente sfregia le istituzioni e dà peso e potere alla criminalità organizzata. Questo è il punto di svolta, la capacità dei partiti di costruire delle reti che siano in grado di proteggere sia la credibilità delle istituzioni che vanno poi a ricoprire gli incarichi, sia ovviamente anche evitare le infiltrazioni. Questo non si è visto. Il Mastro ha trovato purtroppo un acme pericolosissimo e grave.
Un'ultima domanda, giusto per chiedersi una cosa forse che tu darai per scontata, ma la domanda è: perché Gioacchino Amico sceglie in questo compito di infilarsi in relazione con la politica, sceglie il partito di Fratelli d'Italia come obiettivo?
Io l'ho raccontato su Roma tante volte, rispetto anche alla tua premessa iniziale della nostra chiacchierata di questa mattina. È chiaro che vi è, a Roma in particolare, ma non solo a Roma, un'aderenza tra i mondi neri e la criminalità organizzata, e anche a volte partiti che afferiscono a quell'area. Quando tu ragionavi prima, io ho dedicato tante inchieste all'agenda, tra virgolette, coperta, quella del mondo di mezzo e di sopra, di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il narco ultra fascista che fu ucciso il 7 agosto 2019, proprio con la benedizione di Michele Senese. La sua agenda racconta molto questa compenetrazione tra mondi. Quindi Gioacchino Amico aderiva a delle idee, si iscrive a Fratelli d'Italia, appartiene anche a quel tracciato politico-ideologico. Per questo è importante sentirlo parlare. Lui aveva questo tipo di idiosincrasia, di odio per il reddito di cittadinanza, e chiaramente in un certo qual modo sentiva proprie quelle che erano le parole d'ordine di quel partito di destra, e anche per un'altra ragione che ha assolutamente utilitaristica propria delle mafie, che quello era un partito all'epoca di opposizione che aveva l'ambizione, la possibilità di traslocare dai banchi dell'opposizione ai banchi di governo, e quindi fai un investimento da un punto di vista delle relazioni e dei rapporti. Gioacchino Amico ha investito, e ha investito bene.
Nello Trocchia, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina e ti saluto. Buon lavoro, è proprio il caso di dirtelo, e a presto.
Buona giornata a voi.
Nello Trocchia, giornalista, giornalista investigativo, Sava Sandir, potremmo dire, con il racconto che ci ha fatto questa mattina, dicevamo, e ce lo ricordava anche lui, che collabora con il quotidiano Domani. È autore di questo ultimo libro pubblicato da Rizzoli l'anno scorso, Invincibili, la mafia albanese da Roma alla conquista del mondo. E adesso tra un momento vi presento il prossimo ospite. Parlavamo all'inizio della trasmissione di relazioni pericolose della destra italiana con la mafia, con i poteri criminali, abbiamo sentito il racconto di Nello Trocchia. Ora parliamo di relazioni pericolose tra la destra italiana e il fascismo. Buongiorno e benvenuto al professor Tommaso Montanari. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Beh, più che pericolose direi genetiche.
Ancora peggio, rettore all'Università per Stranieri di Siena, storico dell'arte, saggista, autore di quest'ultimo libro pubblicato da Feltrinelli che si intitola La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Ricordo che tra l'altro Tommaso Montanari sarà presente qui a Milano sabato 18 alle 19 alla Festa della Resistenza in Fondazione Feltrinelli con Cati La Torre e Ira Rubini. Il fascismo, questa è la tesi del suo libro, professor Montanari, non se n'è mai andato per davvero da questo paese. Chi governa l'Italia oggi, la destra di Meloni, è fascista, e lo è in quella accezione particolare che lo storico del fascismo Emilio Gentile dava, cioè ha una relazione stretta con il fascismo storico. Partiamo da qui, il fascismo che non se n'è mai andato.
Non se n'è mai andato per tante ragioni che hanno a che fare anche con degli errori fatti nel dopoguerra. Mancò una vera discontinuità, ci trovammo il presidente della Corte Costituzionale che aveva presieduto il Tribunale della Razza, ma al di là di questo c'è stata una continuità, da cui il titolo del mio libro, una continuità fatta di persone, di liberi, di organizzazioni, senza per l'appunto soluzione, senza soluzione di continuità. E le persone che oggi ci governano appartengono a quella tradizione, tradizione in latino vuol dire passaggio di mano, ecco, quel passaggio di mano risale senza interruzioni fino a Mussolini, e di fatto lo si può dimostrare, quello che ho fatto nel libro, sul piano delle idee. Qui non si parla di frequentazioni, di simboli, si parla e non si parla nemmeno di chat riservate, ma si parla di discorsi ufficiali, di documenti ufficiali, e messi a confronto nella loro lingua, ma soprattutto nelle loro idee, nella loro visione del mondo, con quelli del fascismo e del nazismo storici. E chiunque si può fare un'opinione. Mi ero un po' stufato, sono fascisti, non sono fascisti. Mm-hmm. Beh, qui ci sono i testi, ciascuno può farsi un'idea.
E lei in questo studio ha ritrovato, più che reperti del passato, testimonianze dell'oggi, no?
Ma non c'è quasi un'idea dell'oggi che non abbia un precedente letterale nel ventennio, su tutti i campi, a partire da quello più terribile, cioè il razzismo, l'ideologia della razza, la nazione per via di sangue, la gerarchizzazione razziale, che è l'essenza ideologica del fascismo e del nazismo, che torna esattamente identica. Giorgia Meloni parla di società della nazione italiana, non usa più repubblica, è solo nazione, parla di una società naturale, di una comunità di destino, due espressioni che rinviano al sangue da una parte e dall'altra a un'appartenenza che non prevede conflitto sociale interno, che prevede, lei dice, un movimento di patrioti che interpreta autenticamente lo spirito della nazione. Da qui per esempio la avversione allo sciopero, esattamente come nel regime, perché non è possibile mettersi contro la nazione, che è un pezzo unico interpretato autenticamente da chi la guida. Ma questo vale per il ruolo della donna, vale per la visione della divisione dei poteri, l'esecutivo che deve dominare su tutto. Non c'è, diciamo, un solo ambito, non si può parlare nemmeno di neofascismo, è fascismo perché c'è un'innovazione pari a zero. E del resto poi lo dicono, tutta la retorica tolkieniana che dà un po' di travestimento, però serve a dire una cosa, le radici non gelano, e le radici sono quelle, diciamo, inequivocabilmente.
Lei sostiene che la Repubblica, già prima ce lo diceva, ce lo anticipava in qualche modo, la Repubblica non ha fatto i conti con il fascismo, è un po' come la destra di Meloni non ha fatto i conti con l'antifascismo, o no?
Sì, ma come dire, non li ha fatti perché se ne è sempre dichiarata nemica, questo lo dicono ancora in chiaro, cioè si dichiarano non antifascisti, il che dovrebbe essere sufficiente. Una Repubblica fondata sull'antifascismo, in cui ogni parola della Costituzione è antifascista, se io mi dichiaro non antifascista, insomma, ci sono poche vie di interpretazione, diciamo, sono fasciste. Questo rifiuto è dovuto al fatto che non si è mai tradita quell'idea. A differenza della sinistra, che ha gettato alle ortiche ogni idea possibile, loro no, loro sono stati fedelissimi all'idea.
Allora, il fatto di descrivere il fascismo come un continuo, no? Non c'è soluzione di continuità in quel carattere appunto fascista della società, significa in qualche modo anche richiamarsi a quello che ad esempio Piero Gobetti ha chiamato l'autobiografia della nazione, cioè a dire appunto il fascismo, la continuità fa sì che sia un racconto biografico di quello che noi siamo?
Allora, in parte sì, diciamo, non è il fascismo eterno di Eco, che è una specie di idea platonica che si reincarna, non è la parentesi crociana, una parentesi nella storia della nazione.
Il bubone in un corpo sano.
Non è proprio questo. L'autobiografia della nazione è una cosa geniale, detta da quel grande genio, quella persona straordinaria che fu Gobetti. È vero, devo dire, per fortuna, diciamo, non di tutta la nazione. Come dire, la nostra Costituzione sta a dimostrare che la nazione a un certo punto ha saputo riconoscersi in una repubblica, ha saputo mettere in discussione, per esempio, la sua stessa idea di essere formata dal sangue, che è un'idea risorgimentale, ancora prima che fascista, ed è un'idea artificiosa, perché gli italiani non si sono mai ritenuti italiani per via di sangue, è una costruzione culturale che ha inglobato progressivamente diversità radicalmente lontane. A un certo punto si inventa la nazione per via di sangue. Fratelli d'Italia, l'inno, che non per caso poi è il nome del partito, ha cosa a che fare con un'idea biologica, diciamo, di fraternità naturale. Questa idea la Costituzione della Repubblica la ribalta totalmente. Si parla di nazione solo all'articolo 9, nei principi fondamentali, ma si parla di nazione per via di cultura, di paesaggio, cioè di elementi che non hanno nulla a che fare col sangue, la genetica. E invece Giorgia Meloni, in un libro intervista a Sallusti, dice pacificamente: siamo diversi fisicamente in quanto razza. Dicendo una cosa che in qualunque altro paese avrebbe suscitato una tempesta, perché le razze non esistono, la scienza ci dice che non esistono in alcun modo. E invece la nostra Presidente del Consiglio ci dice che siamo diversi in quanto razza, cioè volendo dire che le persone nere e le persone bianche sono di razze diverse. Questo vale per i cavalli, per i cani, ma non vale per gli umani, secondo la scienza, e direi anche secondo il pensiero morale.
Allora, io metto insieme i paragrafi del capitolo 8 della sua Continuità del male, professor Montanari, e ne viene fuori, adesso non, l'espressione può suonare impropria, ma una sorta di galleria degli errori, la guerra alla Costituzione, contro il Parlamento. Solo il capo del governo mi sembra un po' neutro nella definizione del paragrafo, ma non nel merito di quello che viene scritto. Magistrati al guinzaglio, un governo senza limiti, rovesciare il progetto della Costituzione. Allora io metto assieme tutte queste cose e concludo che quella sensazione di cui lei parla nelle pagine conclusive del suo libro, sto andando a riprenderle se ci riesco senza far passare troppi secondi, e cioè lei conclude a pagina 169 e dice: immagino che chi ha letto fino a questo punto stia provando, oltre ad una allarmata inquietudine, un certo senso di nausea. Me ne scuso, ma spero che essersi inflitti la pena di leggere estesamente ciò che scrivono i fascisti di ieri e quelli di oggi possa aiutare a comprendere. Io non ho avuto forse un senso di nausea, professor Montanari, ma un senso di spaesamento totale, di disorientamento, un po' quando si fanno le piroette con gli occhi chiusi, poi si riaprono gli occhi e non si sta quasi in piedi. Ecco, la fine del libro è stata la riapertura degli occhi dopo aver letto, come dire, i campioni della galleria degli orrori. Professor Montanari.
Sì, È così, si scopre che alcune delle cose che oggi sembrano normali sono idee di Hitler, che i giovani di Fratelli Italia si formino in scuole chiamate a Gogei in onore di Sparta, che Giorgia Meloni venga disegnata come un oplita, che Giorgia Meloni parli degli opliti eroici che fondano l'identità occidentale fermando i persiani, cioè quelli dell'Iran, diciamo, alle Termopili. Tutto questo si lega con il fatto che Hitler è il primo che si inventa Sparta come primo stato razzista. Oggi Netanyahu dice che Israele è Sparta. Insomma, quando si studiano le cose, quando si applica il metodo critico della storia alla contemporaneità, ai testi del presente, alla fine le cose assumono una leggibilità, purtroppo. Ma io credo che l'inconsapevolezza sia sempre peggio, sia più pericolosa. Dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare, anche perché di fatto c'è una dissimulazione, ma in realtà sono documenti pubblici, non è un'inchiesta, basta leggere, non c'è, come dice Orwell, lo cito all'inizio del libro, ci vuole uno sforzo costante per vedere quello che abbiamo sotto il naso. Ecco, dovremmo farlo questo sforzo.
Concludiamo con un'ultima domanda. È un elenco: nazionalismo identitario, razzismo e paura del diverso, ostilità all'uguaglianza sociale, modello autoritario dello Stato, culto del capo, dominio patriarcale. Questi sono i caratteri di allora e di oggi del fascismo.
Certamente, certamente. È proprio così. E soprattutto la cosa che è proprio radicalmente opposta alla Costituzione è la profonda fede nella diseguaglianza naturale. Il fascismo crede nella diseguaglianza, gli uomini e le donne sono diseguali, i bianchi e i neri sono diseguali, i ricchi e i poveri devono rimanere diseguali, il comunismo viene accusato di antinaturalismo perché le differenze sono naturali, cioè c'è diciamo il culto della diseguaglianza e l'odio per la diversità. La nostra Costituzione costruisce l'eguaglianza attraverso la diversità, sono proprio l'opposto. E questo è il punto fondamentale. Questo mondo così sempre più terribilmente diseguale, con Trump che gerarchizza per via razziale il mondo, è l'ambiente più naturale per chi ha sempre, nel quale chi ha sempre pensato queste cose si senta a casa. Ecco, dovremmo non farli sentire così a casa.
Professor Tommaso Montanari, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata.
Grazie anche a voi, arrivederci.
Tommaso Montanari, rettore all'Università per Stranieri di Siena, storico dell'arte, saggista, come dicevamo all'inizio della trasmissione, è autore di un libro appena pubblicato da Feltrinelli, La continuità del male, di cui abbiamo parlato nel corso della nostra chiacchierata, Perché la destra italiana è ancora fascista. E vi ricordo che Montanari parteciperà sabato prossimo, 18 aprile, alle 19 a Milano, alla Fondazione Feltrinelli in via Pasubio, al 5, alla Festa della Resistenza con Katie Latorre e la nostra Ira Rubini. Pubblica si chiude qui, tra poco la linea va a Cult, Ira Rubini. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.